molto poco cristologico, chiave cristologica, perché io sei dogmatica, quindi se no rischiavo di finire un poco in antropologia filosofica, rischiavo di finire un poco lato, o la Bibbia, no? Comunque, ora, anche perché padre Patrizio Bonivia, il mio superiore di là, dei francescani, ogni giorno mi cambiava un poco la tematica, perché riceveva da Roma, scriveva a Roma, ma alla fine dico, sta attento, cosa posso fare? Posso farlo così? Sì, mi hanno detto molto bene così, quello che hai detto tu, la persona umana è il problema del bene e del male. Alla fine, insomma, questo un poco. Al termine io sono riuscito a buttare giù un poco 18-20 pagine, lo darò a tutti il tema che tratterò così, un poco a voce, in forma un poco vivace, viva. Sì, il problema del bene e del male ha un sacco di risvolti, antropologico, cristologico, soteriologico, di tutto. Io ho cercato di impostarlo su Cristo, perché il concetto di persona umana non è direttamente in Gesù, perché Gesù non è, dal punto di vista della discussione, una persona umana, se no ha la pienezza della natura umana, ma il suo io è divino, quindi Dio divino di Cristo, no? Io sono stato alunno di anche Pionanti, quindi è un po' la cultura classica rimasta. Cristo ha assunto tutto della natura umana, ma non il peccato, per cui la natura umana può spiegarsi anche senza colpa. La persona umana pecca, ma la natura umana in se stessa, ne spiegheremo un poco il tema, non include necessariamente la colpa e il peccato. Anche la discussione quest'oggi è così molto piacevole, no? Del prima e del dopo, la colpa viene dopo diciamo la nascita dell'uomo, però lo include direttamente, perché l'uomo è uscito da Dio senza essere generato da un papà o da una mamma, quindi già nella prima natura umana c'è il peccato e c'è la colpa, quindi dopo questo si trasmette di padre in figlio, no? È tutta la realtà che ne scaturisce. Ma parto da un tema che ho trovato nel libro di Fernando Carmellini, che forse tutti conoscete, no? Incontrarti in una festa, quella sulla come dire, il commento domenicale, no? Che è già in seconda edizione, mi hanno detto. Dice così: quale parola è in diritto di attendersi dal cristiano chi vive drammi personali e familiari a catena? Epidemie, terremoti, cicloni che colpiscono zone del mondo già devastate dalla fame e dalla miseria, pongono seri interrogativi al credente. Le guerre, le violenze, le ingiustizie, i tradimenti, è vero, vanno attribuiti all'uomo. Ma perché l'uomo è così cattivo? Non poteva Dio farlo migliore? Discorso che accennava anche questa mattina nella domanda, no? Dio se l'ha creato, perché non poteva fare qualcosa di migliore come l'ha fatto? In passato si risolveva il problema del male scaricandone le colpe sul diavolo, sulle leggi naturali o ricorrendo alla formula magica: Dio non vuole, ma permette. Ma se il Signore può intervenire nella storia dell'uomo, perché non lo fa? È grande discorso anche in morale o pastorale che si fa in Ecuador. In Ecuador attribuiscono tutto a Dio, è il Todopoderoso, no? È grande, infinito. E sempre dicono Dio lo permette, tutto si risolve, la bomba, Dio lo permette. Io ho avuto nella mia storia un aspetto abbastanza pesante, negativo, la prima esperienza missionaria è stata in Colombia e 20 giorni dopo che ero poco di più 20 giorni che ero là, pare la FARC, mi hanno assaltato, mi hanno dato una botta in testa col calcio della pistola, 3 giorni di coma totale, pare che qualche rueletta se si è messo a posto, non so, okay. E allora quindi, dopo sono venuti in Italia e Dio è todopoderoso, permette tutto, è un discorso che anche quando un sacerdote, una volta lì in Ecuador, stavo ascoltando, perché una pietra in Venezuela, era stato, dall'Ecuador sono andati in una gita in Venezuela, e in Venezuela, facendo il bagno, non so cosa sia successo esattamente, una pietra cade e cade sulla testa di una. Non aveva la testa dura come la mia, e quindi è morta, è stata lì. Insomma. Allora il prete, tutto Dio perché permette. Dopo la messa viene il papà di questa ragazza morta, dice: ah, ho sempre sentito dire Dio permette. Ma perché non ha permesso che cadesse la pietra sulla testa di quella vicina di casa? Perché sulla mia figlia e non su quell'altra? Allora via via, questo è un discorso molto forte, nella parte, almeno io parlo dell'America Latina, era il Dio permette. Quindi uno dei temi è, si svincola dal problema del male, si dice tanto Dio permette, la finalità è buona, però nel frattempo è la causa sempre lui. L'enigma del male non può essere spiegato con ragionamenti, altrimenti Gesù ce l'avrebbe chiarito. Un giorno, quando la storia del mondo sarà giunta a compimento, ne capiremo il senso, un giorno, il prima e il dopo. Anche questa mattina, no, quando si è toccato il problema, lo allargavo un poco, la protologia e l'escatologia. L'escatologia rivela la protologia, e la protologia contiene già l'escatologia in futura, no? Per cui c'è un prima che è un dopo nel tempo, ma Dio non ha orologi, pare, e quindi c'è un prima e un dopo qui, ma di là pare che il dopo sia il prima, no? Cioè il motivo per cui Cristo si incarna è la risurrezione, è un scotto qui, forse un poco sarebbe. Gli apostoli dicono a Gesù, non ti importa che noi moriamo? È una sola, ed è la più inattesa. Non si è messo a disquisire, ma è salito sulla nostra stessa barca. Qui, prima ho parlato con uno che dice, io sono di Milano, no? È l'ultimo libro di Verzè, no? E Martini, siamo sulla stessa barca, no? Ho letto il libretto, a parte il fatto che mi sorprende questa Verzè, che è un po' fuori fase, ma comunque, se mi pare almeno dalle domande che fa, se stessa barca, quindi uno ha la mano nell'altro, con il cardinale Martini, ma su quella barca non c'è Gesù. Mi stupisce, siamo sulla stessa barca, pensavo, noi siamo sulla stessa barca di Cristo, che Gesù non c'è in quella barca lì di Milano. Comunque, rimane impressione che egli dorma, che egli dorma. Con il nostro grido che è preghiera vorremmo svegliarlo e costringerlo a intervenire, ma egli è già sveglio, ha solo una diversa visione del pericolo e del modo di affrontarlo e chiede fiducia incondizionata. Siamo sballottati, sì, dalle onde del mare, ma anche se non ce ne rendiamo conto, siamo accompagnati da lui. Dio c'è, dorme, ma c'è. E questo, come possiamo capire il testo di Armellini, si riferisce al brano della tempesta sedata, ma può aprire anche spirali più ampi. I problemi posti dai discepoli non sembrano chiariti con le spiegazioni verbali da parte di Gesù. Non sono da lui ignorati, pensi assunti. È con te, Gesù è con te. E la grande importanza della spiegazione che cerco di dare del bene e del male sarà in lui. Lui è con me. Non ha risolto i problemi in un'aula universitaria, li ha vissuti e l'abbiamo steso sulla croce perché lo risolva i problemi del male. Quindi dopo qui anche c'è la riflessione, no, che il cuscino sul quale Cristo dorme, tempesta sedata, prosche palatium, che è non a prua, in fondo, ma alla poppa. Cioè, strano, Cristo dorme al posto del timoniere. Come fa a dormire il timoniere? E Cristo dorme al posto del timoniere. Quindi Cristo c'è, è il timoniere della barca, però dorme. È contemporaneamente sveglio, perché lo ascoltano, ascolta la voce dei discepoli. Ecco, qui è un poco la premessa che ho messo qui, un poco velocemente. Dopo, il secondo tema, dentro questo itinerario, ho messo l'uomo come persona, breve cammino storico-filosofico, breve, brevissimo. Qui è il tema, l'avevo trattato l'anno scorso un po' di più lungamente, no? Sappiamo che la persona, il concetto di persona, è stata un poco in difficoltà all'inizio della teologia, soprattutto quando dal greco si passa al latino, no? Prosopon o ipostasis, a persona. Perché la parola persona è personare, è un pochino, all'inizio era la maschera, con la quale nel teatro ci arriva un poco dal microfono, no? Quindi personare, aumentare il suono, era un poco la maschera. Quindi dire che Gesù è persona, o che la Trinità ha tre persone, era un grave problema anche di psicologia, di cultura. E quindi a poco dire che c'è un io nella persona, è stato un poco lungo il discorso, no? Passare a prosa con ipostasi. Però il concetto di persona a poco ha avuto una dei punti di riferimento, perché personalmente penso che il concetto di persona nasce dalla teologia trinitaria e cristologica. Il concetto di persona non c'è, per me posso fare un'affermazione un poco forse troppo dura, nel concetto del platonismo o dell'aristotelismo, quando si distingue tra natura e persona, nella Trinità, il Padre è totalmente Dio, l'ausia completa, il Figlio è totalmente Dio, l'ausia completa, lo Spirito Santo è totalmente Dio e non abbiamo tre dei, un solo Dio. Quindi tre persone nella molteplicità, una sola unità nella essenza, no? E quindi il concetto di persona è anche è in Cristo a rovescio, perché Cristo ha una sola persona tra due nature. La Trinità ha una sola natura, tre persone, e Cristo invece ha una sola persona in due nature. Quindi la discussione è fondamentalmente teologica, dogmatica, del concetto di persona. E qui Santo Tommaso d'Aquino ha detto che è l'essere più alto che ci sia nella creazione, l'ha sentito proprio questa mattina, no? E poi Santo Tommaso d'Aquino aggiunge a Boezio il subsistens, cioè la persona è quello che è sussistente in se stessa, che non dipende da altri, se non da se stessa, no? Però precedentemente un piccolo collegamento con Boezio, natura e razionale si individua la sostanza, no? Che Ratzinger, un po' questa definizione di Boezio, l'ha un po' attaccata, perché questa individua sostanza, natura e razionalis, in Dio non si può applicare direttamente, perché Dio è contemporaneamente una essenza, una natura, razionalis, però la persona include tutta l'essenza. E quindi il Padre è tutto Dio, tutta l'essenza divina, Cristo è tutto Dio, il Logos, e lo Spirito Santo è tutto Dio, ma non sono tre dei, uno solo. Quindi c'è distinzione tra individua sostanzia e la natura razionalis. Ratzinger, però, prima di essere il Papa che conosciamo, l'aveva già attaccata, dice questa definizione di Boezio non è applicabile a Cristo e alla Trinità. Detto questo, la risposta è che l'uomo è icona di Dio, immagine di Dio, non è Dio, ma icona. Sul tema ritornerò abbastanza fortemente, perché per me è il concetto, ne abbiamo già toccato stamattina, dell'uomo immagine di Dio, è la suprema definizione dell'Antico Testamento sull'uomo, della persona umana. Dopo troveremo in Cristo e Cristo, però l'uomo immagine di Dio, icona di Dio. Vengo, grazie a Dio, da un viaggio veloce in Turchia, sui passi di San Paolo, no? E quindi le icone che vengono dalla Russia, da tutta questa icona, no? Che ha lo sfondo sempre dorato, che implica un poco l'eternità. Quindi la persona umana è dentro uno sfondo dorato, dentro l'eterno, no? E questa, il senso di icona che è praticamente sacramentale per loro, per gli ortodossi soprattutto, no? Cioè, come da noi, un bacio, un poco analizzo dal punto di vista popolare, un bacio è sempre lo stesso, ma mai lo stesso. Una carezza è sempre la stessa, fisicamente mai la stessa, perché la persona cambia. Il bacio di quella persona, la carezza di quella persona, data ieri e data oggi, sia mio marito sia mia moglie, fisicamente è lo stesso, ma ha un altro senso. Per cui quasi quasi sacramentale, una comunione che ho fatto da bambino non è la comunione che faccio adesso. Lui non è fondamentalmente cambiato, è cambiata la relazione tra noi due, no? Per cui l'icona per loro è come una foto. Quando la foto di mia madre, l'ho lì presente, ha un certo significato, ma dopo che la mamma è morta, la stessa foto ha un significato diverso. Quindi quasi quasi l'icona cresce con la persona, quindi si modifica, è quasi un sacramento, no? È quasi un segno tangibile della grazia di Dio. Quindi vengo di là e sono rimasto abbastanza abbagliato, no? Vorrei ritornare, quando adesso scappo a Quito fra qualche giorno, ritrovare su questa immagine di Dio, non soltanto perché l'immagine è qualcosa di fisso, ma cambia con te, cambia con me. E lui cambia non tanto in se stesso quanto in relazione con me. Quindi l'uomo è icona di Dio, lo capisco più adesso di ieri. Detto questo, l'altro, c'è una frase che mi è piaciuta di Benedetto XVI, no? Dice che l'uomo, già nel genoma umano c'è la traccia della Trinità. Se l'uomo è immagine di Dio, da quando? Genoma umano, dall'ovulo fecondato, no? Quando abbiamo... E dopo dice che l'Eucaristia è una specie di fissione nucleare, cioè quando entra Cristo in me, una bomba atomica dentro di me, perché è l'uranio 215, non mi ricordo più che uranio è, che entra in me, entra la divinità in me, lui in me e io in lui, è una specie di fissione nucleare, è proprio una specie di... la mia natura esplode rientra nella natura divina. Divento la theosis, no? La divinizzazione con l'Eucaristia. Quando lui entra in me, io divento lui e lui diventa me. C'è una specie di fissione nucleare. Detto questo, come introduzione, qui ho abbastanza toccato il tema dell'immagine di Dio nell'uomo, la filiazione. Cioè il concetto di immagine, se siamo figli di Dio nel figlio Gesù, dice San Paolo, c'è una generazione. Cioè Dio ci genera, perché può essere figlio solo chi è generato. Voi sapete meglio di me la differenza, no, tra generato e non creato. Quando là con gli alunni miei della Chitegni, no, che non hanno la base filosofica e teologica che abbiamo qua in Italia, è inutile dirlo, primo anno, secondo anno si trivola abbastanza a spiegare le parole, generato non creato, vado così a braccio popolare, no? Generare vuol dire dare la natura, creare vuol dire fare qualcosa di natura diversa, creo un libro, creo una poesia, ma genero un figlio, e allora si spiega con un gesto un poco popolare, il cane genera un cane. Che cosa gli dà? La sua natura. Un gatto gli dà la gattinità al piccoletto, no? Che cosa gli dà? No un denaro, no qualcosa, gli dà se stesso. Quindi se Dio, figli, Gesù, è generato dal Padre, ha tutto del Padre. Non ci può essere, tutto quello che un papà e una mamma hanno, glielo danno al figlio, perché lo hanno generato. Non si moltiplicano, non si spezzano, non si impoveriscono, però gli danno tutto quello che hanno. Papà e una mamma danno se stessi, danno natura umana al figlio. Se Cristo è figlio di Dio, Dio lo genera, non lo crea. E se io sono figlio di Dio nel figlio Gesù, c'è il prolungamento della generazione eterna del Padre nei confronti del figlio che si prolunga in me. Dio mi genera, naturalmente per adozione, ma in qualche modo entro nelle viscere di Dio. Sono già pensato da Lui, amato da Lui, generato da Lui nel figlio Gesù. Quindi questo aspetto qui trinitario è un poco duro, ma bisogna anche qualche volta, salto moltissimo. Anche Gesù quando dice alla emorroissa, figlia, tutta fede ti ha salvato, la fa figlia.